Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Oserei dire che sono convinta che l'esortazione a non essere arrabbiati, amareggiati e risentiti con le persone è forse una delle lezioni più importanti che Gesù è venuto per insegnarci, e se non impariamo a metterla in pratica, tanti altri aspetti della nostra vita ne soffriranno. Dite di volere più potenza nella vostra vita. Cominciate a liberarvi del rancore e della rabbia e vedrete ciò che Dio farà per voi. Sapete perché vi onorerà? Perché sa che è dura. Ma se aspettate che sia Lui a farvi giustizia, chi vi ferisce non la passerà liscia. Sarà Lui a intervenire e a ricompensarci, ma solo se facciamo a modo suo. In Ebrei 12,15 è scritto, in sintesi, aiutatevi l'un l'altro a non restare privi della grazia, così da non amareggiarvi quando vi feriscono o vi maltrattano. Scottati ma non amareggiati. In altre parole, è nostro compito, in quanto fratelli e sorelle in Cristo, vigilare gli uni sugli altri in quest'area, e dobbiamo agire saggiamente con i nostri amici o le persone che frequentiamo. Ad esempio, quando una persona vi racconta per filo e per segno quello che qualcuno le ha fatto e quanto è irritata e offesa, non ascoltate passivamente, ma cercate di farle cambiare idea. Aiutatela a capire che è una perdita di tempo, quello di Dio è anche il suo, e che il suo stato d'animo non risolverà minimamente il suo problema. Altrimenti sapete che succede? Quello che vi dicono vi influenzerà e vi ritroverete a detestare la persona di cui si parla senza che a voi abbia fatto alcunché. Prima di tutto, non dovreste nemmeno credere a tutto quello che vi dicono, salvo che non venga confermato da 2 o 3 testimoni affidabili. Dobbiamo smettere di credere ai pettegolezzi e di arrabbiarci con gli altri solo perché ci sono state dette cose su di loro che nemmeno sappiamo se siano vere. Insomma, se vogliamo studiare la Bibbia, viviamola, altrimenti stiamo solo facendo giochetti. A cosa serve sottolineare la Bibbia se poi non... Eh sì, so che tutti sbagliamo, inciampiamo, riceviamo perdono, andiamo avanti, ma dobbiamo fare un po' più sul serio. Viviamo in tempi molto seri. E immagino che anche voi facciate sul serio, altrimenti non stareste partecipando a questa conferenza di venerdì dopo aver guidato nel traffico. Alcuni di voi arrivano da lontano, alloggiano in albergo, torneranno domani. E sapete, non è mica facile organizzare queste conferenze. Abbiamo portato una 50 di persone con noi, 7 semirimorchi e così via. Ci vuole un giorno intero solo per allestire il tutto. Qui si fa sul serio, Dio non si risparmia pur di trasmettere la sua parola. Questa non è una semplice conferenza. Spero non siate qui solo per vedere come sono di persona rispetto alla televisione. Su di me troverete tutte le immagini che volete, non serve venire fin qui per vedere come sono fatta. Ma vi prego di ascoltarmi, sono convinta che questa sia una parola da parte di Dio per la vostra vita e che possa cambiare la vita a molti di voi se la metterete in pratica. Per alcuni di voi questo è un appuntamento divino. Dio vi ha fatti venire qui perché avete un disperato bisogno di questo insegnamento. E ascoltatemi bene, se sceglierete di perdonare qualcuno ma poi non percepite alcun cambiamento, non lasciate che il diavolo vi convinca che non avete davvero perdonato. Le sensazioni non c'entrano niente, pregate per quella persona, non spettegolate, anzi parlate bene di lei, e se ha una qualche necessità che voi riuscite a soddisfare, fatelo. Questo è il vero perdono. Perché spesso continuiamo a provare sensazioni miste riguardo a qualcuno e non facciamo niente di tutto ciò. Ebrei 12,15 dice, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice di amarezza venga fuori, a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Non limitatevi a cercare di perdonare, pregate che Dio ve ne dia la forza e non dovete nemmeno aspettare di essere arrabbiati con qualcuno per pregare. Perché non pregare tutti i giorni? Signore, nell'istante in cui qualcuno mi offende, dammi la grazia di perdonarlo subito, aiutami a realizzare i miei propri errori. E quanto spesso tu perdoni me, ti prego, Signore, aiutami. Più il rancore permane, più si radicherà in noi e radici di amarezza producono sempre frutti amari. Seconda Corinzi 1:10, perdonate per impedire a Satana di avere la meglio su di voi. Più chiaro di così? Non fate spazio al diavolo, rimanendo arrabbiati. Esaminare la natura del diavolo è utile a tutti noi ogni tanto, perché sappiamo bene quanto sia subdolo. Insomma, le cose che fa e che noi gli permettiamo, dovremmo prestare più attenzione alle cose che accadono. Pregate. Pregate che Dio vi apra gli occhi su voi stessi e che vi mostri la verità. Dopodiché allacciate le cinture. E amo questo versetto. Colossesi 3:19 dice: mariti, amate le vostre mogli con un amore tenero, comprensivo, disinteressato, che vuole sempre il meglio per lei. A quante di voi, Signore, piace? A me piace. E non siate amareggiati o risentiti nei loro confronti a motivo delle responsabilità del matrimonio. E riflettendoci pensavo, ma che cosa intende dire questo versetto? Ma innanzitutto lo stesso vale per le mogli, anche se vengono menzionati sui mariti e io preferisco parlare dei mariti anziché delle mogli. Visto che sul palco ci sono io e decido io. Forse la moglie non ha soddisfatto tutte le aspettative del marito. E sapete, non penso siano le azioni delle persone a farci arrabbiare, quanto piuttosto quello che ci aspettiamo da loro. Spesso abbiamo aspettative irrealistiche per la serie. Mi aspetto che tu mi renda felice di continuo. Io mi infuriavo con Dave perché non mi rendeva felice. Se ne andava a giocare a golf, io non ero affatto felice. Fino a quando Dio non mi ha detto, ma perché non te l'assumi tu la responsabilità per la tua gioia? Anche solo questo concetto potrebbe liberare qualcuna di voi. No? Forse? Chissà. Vi aspettate che qualcun altro vi renda costantemente felici? È un'aspettativa irrealistica. E finirete per rimanere amareggiate per qualcosa che Dio non vi darà mai, perché non vuole che la vostra gioia dipenda dagli altri. Vuole che dipenda da... Alcuni mariti si sentono in trappola, sono sposati da 30 anni, hanno tante responsabilità, sono infelici. Se però vivessero per rendere felice la moglie, sarebbero più felici. E questo vale anche per le mogli. Oh, sì. Oh, vedo che vi piace di più la parte che riguarda i mariti. L'amarezza spesso nasce da tante piccole offese. Piccoli fastidi che non riusciamo a superare. Piccoli difetti di quella persona che davvero ci irritano. Non siate come un computer nel quale salvate tutte le piccole imperfezioni che non vi piacciono di qualcuno. La parola offesa deriva dal greco scandalon, che indicava la parte di una trappola dalla quale penzolava l'esca che attirava l'animale all'interno della trappola stessa. Quando dunque Satana fa penzolare davanti a noi la tentazione di offenderci, è un invito a cadere dritti nella sua trappola. Sapete quante persone offese ci sono oggigiorno? Non ho mai visto tante persone essere così permalose. Manca poco che la gente si arrabbia anche se respiri. È davvero assurdo. Paolo disse che si sforzava per far sì che il suo cuore fosse sempre libero da qualsiasi offesa davanti a Dio e agli uomini. Sinceramente penso che questo sia qualcosa per cui dovremmo pregare tutti i giorni. Signore, ce l'ho forse con qualcuno? Se sì, mostrami chi è. C'è qualcuno che non ho del tutto perdonato? C'è forse dell'offesa nel mio cuore? Quanto migliorerebbero le vostre giornate se vi occupaste di tutto questo di primo mattino per poi non pensarci più,
eh?
Coraggio. Matteo 24 è un capitolo della Bibbia riguardante i segni che caratterizzano gli ultimi tempi, tra cui guerre, rumori di guerre, carestie, terremoti in vari luoghi e così via. Ma ci sono un paio di versetti nella Bibbia amplificata, il 10 e anche il 12, ai quali non penso prestiamo sufficiente attenzione. Anch'essi denotano i segni degli ultimi tempi. Nel 10 è scritto che negli ultimi tempi molti si offenderanno, si svieranno e si allontaneranno. Gesù definì se stesso una pietra d'inciampo per le persone, nel senso che tanti vivono serenamente la loro vita cristiana, maturano spiritualmente, ma poi quando si presenta loro un problema che non riescono a comprendere, a gestire o che li offende, come in Giovanni 6, quando disse: «I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e si rallegrarono di tutti i miracoli, ma io vi offro qualcosa di diverso. Voglio che mi prendiate in parole che mangiate il mio corpo e beviate il mio sangue». Al che molti si defilarono. E in una certa traduzione è anche scritto che tanti tornarono alle loro vecchie compagnie. Non rimasero abbastanza per permettergli di spiegare loro quello che intendeva dire. Così inciamparono. Quando ci offendiamo smettiamo di crescere. Fin tanto che siete arrabbiati, non maturate spiritualmente. Fin tanto che rimanete offesi, potete anche andare in chiesa 6 volte alla settimana, ma non farete progressi spirituali. Potrete anche udire degli ottimi insegnamenti, ma non li assimilerete. Perché questa è una questione davvero importante. Oserei dire che sono convinta che l'esortazione a non essere arrabbiati, amareggiati e risentiti con le persone è forse una delle lezioni più importanti che Gesù è venuto per insegnarci. E se non impariamo a metterla in pratica, tanti altri aspetti della nostra vita ne soffriranno.
Amen.
Al versetto 12 è scritto che negli ultimi tempi l'amore dei più si raffredderà. Ed è proprio quello che Satana vuole. Vuole che l'amore si raffreddi, non vuole che ci amiamo gli uni gli altri, perché sa che è proprio lì che c'è potenza. E Dio ci dice di amarci gli uni gli altri senza condizioni, ma per farlo dobbiamo essere bravi a mostrare misericordia.
Amen.
Talvolta diciamo: io perdono, ma non dimentico. Beh, vi racconto un aneddoto. Nelle Filippine c'era un prete che si portava dentro il rimorso per un peccato segreto commesso molti anni prima. Se n'era pentito, ma non riusciva a percepire il perdono di Dio. Nella sua chiesa c'era una donna che sosteneva di avere delle visioni, durante le quali parlava con Gesù e si intratteneva con lui. Ma il prete era scettico e mise la donna alla prova, dicendole: «La prossima volta che parli con Gesù, voglio che gli domandi quale peccato il tuo sacerdote ha commesso quando frequentava il seminario». La donna consentì. Alcuni giorni dopo il prete domandò: «Beh, Gesù è tornato a trovarti in sogno?» «Sì, è tornato». «E gli hai chiesto quale peccato ho commesso mentre frequentavo il seminario?» «Sì». «E cosa ha detto?» «Ha detto: non me lo ricordo». Bellissimo. «Non me lo ricordo». Ed è possibile anche per voi, se vi buttate tutto alle spalle velocemente. Vi sto chiedendo di conseguire una laurea in perdonologia. Siate i migliori in assoluto a perdonare. Non sprecate più il vostro tempo. Insomma, pensateci un momento, rifletteteci per una decina di minuti e vi renderete conto che rimanere arrabbiati con qualcuno non serve proprio a niente. Quella persona non cambierà, ma voi sì. Ecco perché dobbiamo mantenere vivo l'amore. In Prima Pietro è scritto: abbiate un amore saldo e intenso gli uni per gli altri. Se non fossi tanto impegnata con queste conferenze, l'unico argomento su cui predicherei sarebbe l'amore. Che cosa significa davvero amare? L'amore non è un semplice sermone, una semplice parola. Non è solo qualcosa che diciamo alle persone, ma è azione. L'amore è fare cose per gli altri, è aiutare chi sta soffrendo, è incoraggiare le persone, è dedicare loro del tempo, qualcosa di cui disponiamo sempre meno. Non abbiamo tempo per le persone. Non si stringono più amicizie perché non si vuole dedicare tempo a parlare con qualcuno. Invii un messaggino e ti rispondono con un cuoricino. Se doveste ricevere un messaggino da me, non rispondetemi con un cuoricino, ok? Fatemi questo favore. Non siate così pigri da non voler nemmeno scrivere «Ti voglio bene». A volte mi tocca chiedere, ma cosa significa? Chi di voi è come me? Andiamo così di fretta che non scriviamo nemmeno più frasi intere. Soprattutto abbiate un amore saldo e intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati, non tiene conto degli sgarbi e desidera disinteressatamente il meglio per gli altri. C'è una versione aggiornata della Bibbia Amplificata, che è quella che uso io, in cui è proprio scritto che l'amore desidera disinteressatamente il meglio per gli altri. L'amore è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, ma sta a noi mantenerlo vivo o lasciare che si raffreddi. E questo argomento mi sta particolarmente a cuore da 12-15 anni a questa parte. Ne parlo moltissimo e non intendo fermarmi. Se volete mantenere vivo il vostro amore per gli altri, dovrete fare alcune cosette. Innanzitutto, chiedete ogni giorno a Dio cosa potete fare per qualcun altro. Non aspettate 3 profezie, 2 squilli di tromba e un'apparizione angelica. Signore, se davvero, davvero vuoi che io li aiuti, se proprio vuoi che lo faccia. Ascoltate quello di cui le persone dicono di avere bisogno e provvedete. Smettete di chiedere a Dio di fare cose per gli altri che voi potreste fare ma non volete. Signore, Giulia è indietro con l'affitto, le serve aiuto. Beh, che ne dici di tirare fuori un centinaio di euro e di aiutarla? Ma io, ma volevo spenderli in cripto. È o non è la verità? È la verità. E l'unica ragione per cui vi dico questo è perché io stessa sono stata corretta da Dio a riguardo, prima di dire a voi di farlo. Non sto puntando il dito su nessuno. Queste sono cose che Dio ha detto prima a me, che mi ha insegnato, e sto solo condividendo con voi quello che io stessa ho dovuto imparare. Ogni mese mettete da parte una certa somma oltre alle vostre normali offerte. Ogni mese mettete da parte una certa somma oltre alle vostre normali offerte, pur sapendo che non potrete detrarli dalle tasse. Quei soldi serviranno a fare del bene a qualcuno. Potrebbe trattarsi di una persona povera, ma non necessariamente. Anche chi non è povero potrebbe avere bisogno di una benedizione materiale. La persona più ricca che conoscete potrebbe averne bisogno più di chiunque altro tra le vostre conoscenze, perché le persone benestanti spesso sono circondate da gente che continua a chiedere loro soldi e nessuno pensa mai a donarne a loro. Oh, non ho ragione. Cercate delle occasioni per essere di benedizione, siate determinati, dite «mi ripropongo di fare del bene a qualcuno ogni singolo giorno della mia vita». Ogni giorno, sì, ogni giorno io faccio del mio meglio per cercare di regalare qualcosa. Qualcosa? Magari dal mio armadio. Ma sapete quanta roba avete in casa che potrebbe essere di benedizione per qualcun altro, ma non volete separarvene perché non si sa mai? E se vi servisse di nuovo una certa cosa, nemmeno ricordate dove l'avete messa. E ve ne andate a comprare un'altra. Coraggio, è la verità. Tutto bene laggiù? In Galati 6:10 è scritto: accertandoci di essere di benedizione specialmente ai fratelli nella fede. Quello che sto cercando di dire è che anziché essere risentiti, amareggiati, offesi, arrabbiati, anche solo segretamente arrabbiati. Io ti amo nell'amore del Signore, ma ogni volta che ti vedo... Coraggio, fatemi vedere le vostre smorfie. Ah, io sono più brava di voi. È quella sensazione che proviamo per la serie. Ma dovevi proprio venire? Non sarei andata a quella festa se avessi saputo che ci saresti stata anche tu. E di certo non mi sarei seduta accanto a te. Ascoltatemi attentamente. Dio non è tanto interessato alla vostra breve visita la domenica mattina, quanto lo è al modo in cui vi comportate durante il resto della settimana. Sono certa che Dio apprezzi che siate venuti a questa conferenza, oltretutto di venerdì sera, ma se non metterete in pratica alcuni di questi principi, avrete sprecato tempo. Il vostro tempo è buttato, capito? Io non voglio avercela con nessuno. È faticoso. La Bibbia dice in Proverbi 19:11: il senno e la discrezione rendono l'uomo lento all'ira e va a suo onore e gloria passare sopra le offese senza cercare vendetta e serbare risentimento. E ora vi svelo un piccolo segreto. Sapete cosa significa la parola gloria? Va a sua gloria passare sopra le offese? Significa la manifesta eccellenza di Dio. Quindi possiamo parafrasare questo versetto dicendo che è un onore e produrrà la manifesta eccellenza di Dio nella vostra vita passare sopra una trasgressione o un'offesa e non cercare vendetta né serbare risentimento. State aspettando che Dio faccia qualcosa di grande per voi? Quanti di voi aspettano che Dio faccia qualcosa di importante? Che vi manifesti il suo favore come non mai? Io sì, ma so anche che non lo terrò se non rimango libera dall'offesa. Non cadete nella trappola, è il diavolo. Non cadete nella trappola. Vi capita mai di stare per addormentarvi la sera ed ecco che arrivano... quei pensieri. Ogni tanto mi succede che sono lì, mezza addormentata. E all'improvviso mi torna alla mente qualcosa che mio padre mi faceva e che io detestavo. E sapete cosa faccio? Dico no. Coraggio, aprite la bocca e controbattete al diavolo dicendo no. Non ci casco. Ci sono cascata tante volte in passato, ma adesso ho deciso che non ci casco più.
Amen.
Tirate fuori quella grinta! Tutti noi dobbiamo imparare a seguire le direttive di Dio, liberandoci dalla rabbia e dall'offesa e vivendo all'insegna del perdono, ricevendo quello che Dio ci offre, ma anche concedendolo agli altri. Quando lo faremo, se qualcuno ci fa un torto, sarà Dio a farci giustizia.